A proposito di tortuose battaglie, caro Nick, ci sono purtroppo, se vogliamo quasi all'atere della questione coronavirus, tante questioni irrisolte o tardivamente risolte dal nostro calcio, tenendo sempre conto e considerando sempre con grande attenzione che all'interno della singola parola calcio ci sono tanti sottogruppi che dovrebbero essere sempre rammentati, ricordati, perché altrimenti si guarda sempre alla parte emersa dell'iceberg, che è la più piccola, e non a quella sommersa, che invece è quella più grande,
che è poi la base.
E da qui ripartiamo.
Per parlare di questo e non solo, salutiamo e ringraziamo di avere con noi Umberto Calcagno. Ciao Umberto, buonasera e ben trovato, e grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi per l'invito, buonasera.
Umberto, io ripartirei con te da una delle battaglie anche più importanti, sostenute dall'AIC, non solo evidentemente in questa stagione, ma direi proprio da statuto dell'AIC stessa, e che negli ultimi giorni evidentemente ha preso e si è formalizzata nel cosiddetto caso Trapani, che poi alla fine si è risolto con l'esclusione a campionato già iniziato da due giornate del Trapani stesso, con lo svincolo di tutti i calciatori. La situazione dipendente ormai la conosciamo già dalla scorsa stagione, quando il Trapani era in Serie B. Io credo che questo, Umberto, poi alla fine con il discorso, il tema coronavirus, non c'entri in alcun modo, anzi è, come dicono gli anglosassoni, the same old story, la stessa identica e vecchia storia della Serie C. E in questo caso ancora una volta la parte lesa, la parte più fragile, oltre ai dipendenti e quindi tutto quello che c'è nel dietro le quinte, sono i calciatori, e siamo ancora a parlare di questo.
Sì, certamente una situazione difficile da spiegare, anche se ha a che fare indirettamente col coronavirus, perché purtroppo quest'anno la fase emergenziale, la crisi economica che stiamo vivendo, ci ha costretto, anche se con il nostro voto sfavorevole, perché le licenze nazionali, quindi le norme con le quali abbiamo iscritto le squadre al campionato, hanno visto il nostro voto contrario, ma non tanto perché non ci fossimo resi conto della situazione economica e non capissimo che le norme dovevano essere ovviamente diverse rispetto a quelle delle passate stagioni. Però il Trapani è anche, non soltanto, ma è anche figlio di una situazione che per cercare di aiutare chi investe nel calcio in maniera corretta, ha probabilmente invece, se vogliamo in fase di iscrizione, avvantaggiato chi, come la società trapanese, invece a vecchi requisiti non ne avrebbe certamente avuto, sì, avuto diritto. Quindi è una situazione che abbiamo già valutato anche con la federazione. Siamo tutti quanti consci che passata poi questa fase, che speriamo con il campionato in corso si concluda, si dovranno tornare alle norme rigide e ben impostate che abbiamo migliorato negli ultimi 10 anni, perché è fuori di dubbio che sono situazioni che non dovrebbero più accadere.
Umberto, due considerazioni. La prima è che secondo me alla fine parliamo sempre, no, di un calcio controllato, che bisogna avere un certo step per poter fare campionati professionistici. Tantissime belle parole, e poi c'è il caso Trapani, poi prima ancora c'è stato il Catania e te ne potrei citare tante altre. Quindi questa è la prima considerazione e vorrei condividerla con te. Poi oggi il sindaco di Trapani, per chiudere l'argomento, ha detto: il calcio rinascerà con umiltà e dignità, addio agli avventurieri. Ci sono troppi avventurieri ancora nel calcio, nel mondo del calcio?
Ma allora, secondo me poi fisiologicamente anche imprenditori che non sono avventurieri, ancor più in una situazione economica del nostro paese come questa, potrebbero decidere di staccare la spina. Quindi non ci sono controlli federali che permetteranno anche in futuro a imprenditori di non investire più nel calcio. Noi anche in passato abbiamo avuto situazioni borderline che non erano comunque riconducibili ad avventurieri, ma magari veramente a imprenditori che si sono trovati poi da un momento all'altro con le loro attività in difficoltà. Quindi è vero che i controlli ci saranno sempre, ma oggettivamente poi l'imprevisto può sempre succedere. Riguardo agli avventurieri, io credo che le norme che abbiamo inserito all'interno anche della federazione negli ultimi anni le abbiano limitati molto. I nuovi ragionamenti sulle fiduzioni che da due anni a questa parte sono tutte fideiussioni escutibili e senza le problematiche che abbiamo avuto in passato, hanno certamente diciamo ripulito molto, molto il nostro sistema. Dobbiamo continuare sapendo di non poter incidere poi su normative statali che permettono a dei soggetti di acquisire liberamente delle quote di società per azioni o di SRL che oltretutto hanno anche scopo di lucro. Quindi la normativa sportiva molte volte può arrivare solo fino a un certo punto nel limitare acquisizioni, ma può e deve controllare ovviamente in sede di ammissione al campionato, quello certamente sì.
A proposito di Serie C, un altro elemento su cui l'AIC è sempre stata molto battagliera anche in questo caso è stato il tema delle liste, le cosiddette liste allargate, non allargate per la Serie C. Voglio chiederti, Umberto, se dal tuo e dal punto di vista dell'AIC si può racchiudere il tutto con un favolesco tutto è bene quel che finisce bene, o è comunque una vicenda che lascia degli strascichi, perché comunque è stata risolta veramente sul gong, ad un passo dallo sciopero e soprattutto ad un passo dall'inizio del campionato.
Sì, allora il fatto che comunque si sia risolta spero non lasci strascichi, anche perché le due idee di fondo, anche se interpretate in maniera diversa da noi della Lega, sono condivise, perché che la Lega Pro debba più di altre leghe avere una politica mirata verso la valorizzazione dei giovani calciatori non è una questione messa in dubbio, così come non è messo in dubbio il fatto che occorra rapidamente ragionare su una nuova sostenibilità, specialmente della Serie B e della Serie C, io dico anche della parte apicale del mondo dilettantistico, anche se oggi è quello che oggettivamente ha sofferto di meno a livello di mancati pagamenti. Posto quindi che condividiamo i due obiettivi, l'errore a nostro modo di vedere è voler risolvere con l'utilizzo dei giovani il problema della sostenibilità. Sono due cose che non si devono mischiare, perché se per la sostenibilità e per questioni di budget e bilancistiche creiamo norme che direttamente o indirettamente obbligano l'utilizzo dei giovani in campo, da un lato comunque non otterremo il risultato anche di sostenibilità che viene prefisso, ma dall'altro abbassiamo talmente tanto il livello del campionato che anche il contesto formativo nel quale poi questi giovani si formano è un contesto sbagliato. Quindi dobbiamo capire, e noi siamo sempre stati al fianco della Lega Pro ma anche della Serie B, cioè redistribuire meglio le risorse all'interno del nostro sistema diventa, specialmente in questa fase così delicata, imprescindibile. Poi a nostro modo di vedere, ripeto, non dobbiamo forzare l'utilizzo dei giovani, perché rischiamo anche veramente di creare delle illusioni a ragazzi che probabilmente senza certe norme non avrebbero mai calcato il panorama professionistico.
Umberto, tu hai detto, no, che il protocollo è l'unica modalità corretta per andare avanti e provare, no, a finire tutti i campionati professionistici, in particolar modo partiamo dalla Serie A, poi scivolando giù a tutte le altre due categorie professionistiche. Però ti chiedo se effettivamente questo protocollo deve essere integrato, perché io non vorrei che si arrivasse poi alla fine della stagione in cui si debba integrare il regolamento della stagione, cioè non riuscire a finire le partite ma andare a fare playoff o playout. Il tuo parere?
Sì, allora i miei ragionamenti, come quelli di tutti, anche ovviamente i vostri, sono contestualizzati nel momento in cui vengono fatti.
Quindi, certo, ovvio.
Oggi il nostro protocollo è davvero l'unica modalità per poter andare avanti con la stagione sportiva, garantendo la salute di tutto il gruppo squadra. Quindi l'auspicio è che venga applicato correttamente, e oggi più magari che alla ripresa della stagione sportiva scorsa, bisogna stare ancora più attenti anche nei comportamenti dei singoli, non soltanto quando giriamo per strada, ma anche in tutti quei tipi di contatti che si hanno all'interno del gruppo squadra, nelle trasferte. Cioè il nostro è uno sport di contatto che determina comunque trasferte, quindi è fuori di dubbio che sia un mestiere con un rischio più elevato rispetto a tanti altri. Quindi l'approccio deve essere questo, lo deve essere da parte dei calciatori, da parte delle società. Cioè la responsabilità alla quale si richiama deve essere, a mio modo di vedere, nell'applicazione rigida del protocollo. Poi sappiamo tutti che i ragionamenti di oggi potrebbero non valere la prossima settimana o quella successiva ancora, perché ciò che è accaduto al Genoa, noi ci auguriamo che sia un'eccezione, ove ciò non dovesse essere, fuori di dubbio che andrebbero fatte considerazioni differenti, ma oggi ritengo che il protocollo abbia una sua tenuta.
Piccola nota a margine, ma in realtà molto importante per un tema a noi caro, all'Asso Calciatori. Umberto, è quanto successo qualche giorno fa in Senato con l'approvazione dell'emendamento Nannicini, che, come dire, apre un po' la strada, toglie diversi ostacoli allo spesso annunciato e mai realmente concretizzato percorso di tutti per portare, presumibilmente entro il 2022, il calcio femminile ad un livello professionistico.
Certo, è stato un passaggio fondamentale, oltre al senatore Nannicini, che si è speso in maniera veramente incredibile sul provvedimento, abbiamo avuto anche insomma un atteggiamento del ministro Spadafora che ha capito il contesto e la necessità di avere provvedimenti a sostegno della delibera del Consiglio federale che porterà al professionismo nel 2022-23, perché lo stesso ragionamento che si fa in Lega Pro lo dobbiamo fare ovviamente per il professionismo femminile. Non possiamo immaginare di arrivare soltanto con le società che oggi oggettivamente sarebbero già pronte perché fanno parte delle squadre professionistiche maschile, ma abbiamo anche una parte di società che da tanti anni fanno il calcio femminile e che è giusto accompagnare verso il professionismo. Accompagnare verso il professionismo significa abituarsi a nuovi costi, avere un'organizzazione societaria differente. Queste somme servono proprio per un passaggio intermedio che auspicabilmente si farà già dall'anno prossimo, che deve essere un primo scalino verso il professionismo vero e proprio, e deve essere proprio un'abitudine iniziare a ragionare da professionisti in un contesto che ormai lo meritava da tanti anni, e credo che insomma ormai la strada sia spianata anche grazie a questo.
Qualche giorno fa tu hai portato il Sassuolo come esempio, no, di linfa vitale per la nazionale. Ovviamente ti riferivi al fatto che insomma per la nostra attività, diciamo, della nazionale di Roberto Mancini, ma in generale della nazionale giovanile, comunque il Sassuolo lavora molto, no, sotto questo profilo e sotto questo aspetto. E hai anche parlato di un minutaggio che è diverso tra i giocatori stranieri e i giocatori italiani. Ora, quando si parla di questo si entra sempre in un argomento, no, un terreno minato, perché qualsiasi cosa si dice sembra che uno voglia chiudere la porta agli stranieri, valorizzazione dei giovani italiani, però è anche vero che questi sono dati di fatto, che effettivamente forse i nostri ragazzi non riescono, anche per magari dei meriti loro, avere più spazio. Ecco, vorrei anche su questo che tu allargassi un po' il concetto.
Sì, avremo bisogno di una giornata intera,
sì, insomma, sì.
Per cercare di approfondire bene, perché i problemi sono a tanti livelli, sempre a mio parere. Allora, il dato oggettivo è che il minutaggio è ovviamente 60% nella massima serie rispetto al 40% dei calciatori selezionabili, e quindi questo è un dato oggettivo.
Un dato di fatto.
E se il dato è questo, non può essere soltanto dovuto alla globalizzazione, alla sentenza Bosman, ma c'è anche un dato tecnico-sportivo, perché evidentemente le società ritengono che per motivi di mercato, che sono dovuti forse anche ai prezzi delle transazioni, che sono più convenienti probabilmente su base estera rispetto a quelle italiane, ma sono dovuti forse anche a una formazione che ai nostri ragazzi non siamo più capaci di dare come un tempo. Quindi è un ragionamento che dobbiamo fare a tutto tondo, ed è un problema che però dobbiamo porci, perché insomma, il contesto competitivo, la nazionale e i selezionabili è un problema che anche l'Inghilterra e anche tante altre nazioni si stanno ponendo oggi. Poi sappiamo benissimo di non poterli e non li vogliamo neanche limitare, dobbiamo però capire come fare, perché quando la nostra nazionale Under 21 incontra la nazionale Under 21 della Spagna o della Germania, il minutaggio nella massima serie dei ragazzi degli altri paesi è qualche volta triplo, quadruplo rispetto ai nostri.
È vero. Sì, sì.
E quindi sono comunque i contesti competitivi con i quali ci dobbiamo misurare poi per il futuro, perché i ragazzi che in Under 21 hanno già un'esperienza superiore alla nostra sono quelli che poi dopo qualche anno ci ritroveremo nelle nazionali maggiori. Quindi è certamente un ragionamento che va fatto, che non vuol dire perché che arrivino e che oggi più di prima stiano tornando nel nostro campionato dei grandi campioni e che ci sia un contesto competitivo migliore, è una cosa che tutti quanti auspichiamo. Dobbiamo trovare il giusto bilanciamento all'interno del nostro sistema, ma che non significa creare delle norme che sarebbero anche ovviamente illegittime sotto vari aspetti, significa solo ragionare come sistema e capire come valorizzare meglio i nostri vivai nazionali, e si parte dalla Serie C, dalla Serie B. Cioè, secondo me c'è bisogno di un programma che forse triennale è poco, che dovrebbe essere come minimo quinquennale, che sia un programma federale, perché che anche la valorizzazione dei giovani calciatori o le classi di età utilizzate in Serie D, in Serie C, in Serie B si sovrappongano, e che ci sia quindi bisogno di un numero che è oggettivamente superiore a quanti possono giocare a quei livelli in Italia di certe classi di età. Cioè, probabilmente dobbiamo creare una nuova filiera, metterci tutti attorno a un tavolo. Oggi si ragiona forse troppo a compartimenti stagni, e questo non agevola certo la crescita dei nostri giovani calciatori.
Umberto, per quanto riguarda il lavoro dell'AIC da qui in avanti, visto che insomma in questi mesi ci siamo sentiti a più riprese, c'erano ripercussioni ed emergenze strettamente collegate al Covid da gestire, penso ad esempio alla cassa integrazione per gli atleti professionisti, penso a tante vicende societarie che hanno avuto purtroppo delle ripercussioni, penso alla Sicola Leonzio, il Siena, il già citato Trapani. Ecco, da qui in avanti, visto che insomma anche molti economisti insistono sul tema centrale, cioè che non ci sarà e non c'è solo adesso una possibile potenziale seconda ondata di coronavirus, ma inizieranno ad essere sempre più netti ed evidenti anche i problemi economici derivati proprio dall'emergenza sanitaria. Allora ti chiedo, per l'AIC quali sono e saranno gli elementi da monitorare, le situazioni da attenzionare e che magari non sono state a tuo avviso abbastanza affrontate in questi giorni, in queste settimane?
Ma secondo me come sistema ci dovremmo rendere conto se stiamo parlando di un nuovo contesto economico anche nel mondo del calcio. Ad un certo punto dovremmo anche renderci conto chi può fare calcio e chi no. Cioè, mentre oggi c'è stata una situazione di accompagnamento, come è giusto che fosse, no? In una fase eccezionale e particolare non solo del nostro mondo, io credo che poi però anche per le ragioni che ci siamo detti riguardo al Trapani, perché noi abbiamo la responsabilità poi della regolarità dei campionati, e come associazione abbiamo anche la responsabilità appunto di far giocare e di creare posti di lavoro che siano veri e non situazioni che poi vanno a morire dopo pochi mesi. Quindi credo che all'interno della federazione non dubito che saremo tutti d'accordo nel ritornare a ragionare con le norme ante-Covid. Cioè, oggi l'accompagnamento dopo questo campionato, a mio modo di vedere, dovrà finire, perché poi ci dovremo anche assumere la responsabilità di capire se di nuovo contesto economico si parlerà, quanti possono permettersi di fare calcio a livello professionistico.
Bravo,
perché
sono abbiamo, d'accordo.
Non abbiamo alternative, anche perché, ripeto, abbiamo anche poi la responsabilità di far continuare a giocare ragazzi in contesti che magari non possono più permettersi.
Sì, sì.
Quindi è un ragionamento di responsabilità che non dubito verrà fatto da tutti quanti all'interno della federazione.
D'accordissimo.
Siamo in due, credo in tanti altri siano d'accordo, perché c'è una fase in cui è corretto che ci sia assistenzialismo, definiamolo così,
anche certo, se qualcuno punto bisogna mettere un punto.
Noi oggi siamo riusciti anche con la cassa integrazione, col fondo salvacalcio messo a disposizione dalla federazione. Oggi noi integreremo, abbiamo iniziato in questa settimana a dare le prime integrazioni al 100% per le 9 settimane di cassa a tutti i calciatori, ai 2000 tesserati che sono andati in cassa integrazione per 9 settimane, quindi per quelle 9 settimane non hanno perso nulla del loro stipendio netto. Quindi stiamo parlando di uno sforzo però che lo si può fare una tantum, certo. Così come tutti gli accompagnamenti che giustamente il sistema ha dato a supporto della situazione, e poi insomma arrivati a una fase successiva ovviamente dovremo renderci poi conto della situazione.
Umberto, grazie e buon lavoro.
Grazie Umberto, sei
stato alla prossima.
Grazie a voi. Ciao Umberto, a presto. Serata, a presto. Ciao.